E oggi ho il piacere di essere in compagnia dell'Alfonso Borragán Torre, medico foniatra e direttore del Centro di Foniatria e Logopedia. Dottore Borragán, benvenuto a From My Friend.
Grazie, è un piacere per me.
Alfonso, oltre al fatto che sarebbe molto noioso, cosa succederebbe se tutti avessimo la stessa voce? Diciamo lo stesso timbro, lo stesso tempo, la stessa modulazione, la stessa cadenza.
Sì.
Cosa succederebbe in questo mondo ipotetico?
Noi, se un mondo fosse così,
sì.
La differenza di ogni persona, di fare diverse cose sarebbe molto diverso. Il bello della nostra specie è che noi possiamo, siamo totalmente diversi e possiamo fare tante cose. Se tutti siamo, fossero uguali, tutti faremo le stesse cose. Allora, meglio essere diversi. E per quello la voce diversa. Tutti abbiamo una voce diversa uno degli altri.
All'interno del gruppo degli individui sani, senza patologie, quali sono i problemi più frequenti nell'uso della voce e dell'occhio?
Sì, il più frequente normalmente è quello che si dice sono noduli, polipi vocali, laringei. Ma quello che noi vediamo normalmente quando guardiamo una gola è sempre una infiammazione. Bene o la laringe tutto arrosata o soprattutto con piccole ulcerette, qualche cosa che non va bene. Abbiamo tantissimi fattori infiammatori in gola.
Voi specialisti della voce dite spesso che la voce è un strumento, vero? Ma un strumento ha bisogno di cura. Non dovremmo essere tutti in grado di utilizzarla con tutto il suo potenziale in modo naturale, la voce?
Sì, quello sarebbe l'ideale, ma per usarlo nella forma più potenziale, migliore di ciascuno, bisognerebbe sempre trovarsi nel momento, nel punto di equilibrio esatto. E non è facile nella nostra società perché viviamo a volte con tanto stress, con tante preoccupazioni e soprattutto abbiamo un altro problema, che la voce è qualche cosa in più. Non capiamo che la voce è qualche cosa importantissima. Se noi le diamo alla voce una sensazione speciale di che è un strumento molto importante, allora avremo una cura speciale e dopo la useremo molto meglio.
Soffriamo di un gran numero di problemi posturali derivati dal troppo tempo che passiamo seduti, vero? Possono questi problemi posturali, diciamo, compromettere la nostra capacità di usare la voce?
Sì, senz'altro. La postura e la voce è tutto uno. Quando modifichiamo un po' la postura, se io, per esempio, mi metto così, la voce è cambiata. Mi metto così, la voce è un'altra voce, la postura è totalmente collegata, ma non bisogna avere una postura, bisogna avere la postura che il momento ti dà, che il momento ti chiede. E allora con quella postura tu cerchi di mostrare la voce più efficace per quel momento. Perché a volte abbiamo un'idea che solo abbiamo bisogno, solo funziona bene in una postura concreta. Non è vero.
Il fatto che l'emozione ha un effetto sulla voce è evidente, però è possibile deattivare il meccanismo inverso? Possiamo cambiare il modo in cui ci sentiamo con l'utilizzo della voce?
Senz'altro, si vede benissimo cantando. Per esempio, uno è un po' triste, un po' giù, e inizia un po' a cantare. Senza volere cantare, ma inizia a cantare e wow, in pochi minuti forse tutto dice adesso possiamo fare qualche cosa. E questo è una cosa che lo sapevano, lo sapeva per esempio 1000 anni fa, o forse 1500 anni fa, quando la gente andava in guerra. Quello che c'era dentro, quello che c'era dietro, sempre c'era musica, c'erano canti per incoraggiare la gente e dare quella spinta, perché loro andavano a morire e nemmeno potevano pensare, perché entrava dentro del ritmo musicale e con quella, quando hai quello hai una potenza, un'energia pazzesca.
Viviamo in ambienti sempre più rumorosi. Che effetto ha questo sulla voce, Alfonso?
È un effetto, sempre diciamo che la il rumore dà tanto disturbo alla voce e non va bene, ma possiamo, questa è la lettura che si deve fare, ma possiamo fare un'altra lettura, che la voce può essere un il rumore può essere un potenziatore della voce. Se io mi metto in ambiente di rumore e controllo come uso un po' la voce, potrebbe essere qualche cosa che fa diventare la mia voce ogni volta un po' più grande. Ma deve essere fatto di forma intelligente
certo.
E accuratamente.
L'architettura moderna è dominata dal visivo e le considerazioni acustiche diciamo che non sono una priorità, certo? Questa cattiva qualità del suono che ci arriva influisce nel modo in cui parliamo e comunichiamo?
Normalmente non... l'acustica non dà troppa informazione alla gente, perché la gente normalmente non ascoltiamo, non abbiamo un orecchio fino per ascoltare. E allora diciamo che una buona acustica, quando uno sa usarla, va benissimo, perché fa che le sue risonanze aumentino di più. Ma quando l'acustica non è buona, tante volte non possiamo dire che quello tira giù la voce, non è facile di dire questo.
Due consigli per gli ascoltatori di Flow My Friend. Il primo, per quelle persone che hanno spesso problemi di raucedine, cosa posso fare per minimizzare questo problema?
Per diminuire, la voce ha diversi pilastri importanti, due sono molto importanti. Uno è il grado di idratazione, è come una macchina che deve girare il suo asse, deve girare a grande velocità, e se non ha un po' di olio, di lubricante, ha dei problemi. Allora, abbiamo bisogno di umidità. Il grado di idratazione, di umidificazione è molto importante. E la forma migliore non è bere, perché il riflusso è qualcosa che sempre abbiamo con noi. La forma migliore è mettere umidità attraverso il naso, per esempio respirando in un ambiente umido, ma o meglio mettere una garzetta umida, respiriamo attraverso di questa garzetta. E la seconda cosa, il secondo pilastro fondamentale della voce è la voce elasticità. Se noi troviamo la elasticità a quel punto dove tutto funziona equilibratamente, la voce va fenomenale. È come in qualsiasi sport che tu fai, se tu hai un punto dove puoi aggiustare tutto e puoi fare un rendimento di 120 invece di 80-70%.
E per i genitori, che errori dobbiamo evitare con i bambini per quanto riguarda la voce e l'elocchio?
Diciamo che con un bambino normalmente usa delle voci troppo alte, con forte. Alto volume, forte. E usare e gridare al bambino perché non faccia questo forse non è troppo efficace. Se un bambino che deve gridare perché si sente che la sua personalità è qualcosa che gli chiede, o la energia, o il tiroide, o qualche cosa, le ormone, forse dirle non farlo non sarebbe corretto. Forse l'ideale è insegnare a usare questo alto volume perché non si faccia male. Ma diciamo che la forma migliore che dobbiamo dire a un bambino è muove la lingua.
Muove la lingua.
Quando muove la lingua, tutte le parole si muovono e fanno una musicalità e un ritmo pazzesco. E normalmente diciamo vocalizza o le diciamo non so, ma se le diciamo muovi la lingua, e potrebbe essere il messaggio più corretto.
Hai sempre avuto questa voce rotonda, espressiva, o il risultato di un lavoro di fondo, Alfonso?
No, diciamo che è un lavoro che una volta che hai capito come funziona la voce, tu cerchi di mettere la tua voce nel punto giusto di equilibrio. E dopo, sempre nella tua vita hai avuto persone che ti hanno dato idee. Avevo il mio maestro, professor croato, che aveva un fascino speciale per quando parlava con la gente. E aveva una voce molto, molto calida, molto accogliente. Forse lui mi ha fatto un'impronta molto importante.
Cosa è che ti piace di più del tuo lavoro, Alfonso?
Tutto.
E perché? E perché?
Diciamo che forse perché dietro delle cose che faccio sempre c'è una persona, un gruppo di persone o qualche cosa che le può aiutare alla persona. Quando tu fai, quando tu il tuo movimento che fai non è prendere denaro per te, non è per te, non è per te, sino è per gli altri, forse la vita è un po' più facile, non più comoda, ma più facile perché la motivazione è più semplice.
E a cosa ti dedicheresti in un'altra vita, se non fosse né medico né foniatra?
Chiarissimo.
Cosa faresti?
Io farei l'agricoltore.
Agricoltore? Perché?
Perché essere là con qualche cosa vivo, all'aria aperta, quello è meraviglioso. E normalmente l'agricoltore deve essere autosufficiente, che è quello che mi piace a me. E non dipendere delle strutture che ti dicono le cose che devi fare, che no. Sì, no. Quello che fai è approfittare un po' come vengono le cose, tu cerchi un po' di vivere e far vivere molto bene alla gente che è con te.
C'è qualche persona che ha avuto un grande impatto formativo nella tua vita?
Sì, tante persone. Diciamo che il mio primo maestro, quello che mi ha dato una mano, diciamo che i primi maestri della medicina, ho avuto dei professori meravigliosi. In Santander, per esempio, un professore di anatomia, un professore di farmacologia che mi hanno lasciato un segno molto specifico. E dopo, nella mia formazione come specialista, un otorrino in Santander, Diaz Gomez, che è stato lui che mi ha guidato nei primi passi, anche il dottor Riancio, un collega con quello lavoriamo da 30 anni assieme. Ma dopo, nella specialità in Italia, avevo sempre con me avevo un otorrino che era il professor Croato, un neurologo che era il dottor Denes e un psicologo molto saggio che era il professor Romano Bruni. Loro mi hanno dato le sue impronte. È difficile che una persona si formi di forma solo, è molto difficile.
Cos'è per te il successo? Quando senti l'espressione di successo, cosa ti viene in mente?
Quello che mi viene in mente è soddisfazione personale. E la soddisfazione personale tante volte non è sempre qualche cosa che è per te, sino soddisfazione personale perché normalmente perché hai servito agli altri per fare qualche cosa. Sei un elemento in più, non sei l'unico, sino un elemento in una catena dove tu sei stato un pezzo di ruota che aiuta a che altre cose o altre persone possano arrivare dove vogliono. Essere, per esempio, quando vai su in montagna, essere parte di una scalata dove tu stai aiutando a che un'altra persona sia su, quello è meraviglioso. Magari tu fossi il primo, ma quello è molto difficile.
È molto difficile.
Ma capire che tu puoi essere un elemento importante anche perché lui dopo brilli come una stella, quello è meraviglioso.
A cosa fai fatica a dire no, Alfonso?
A tutto.
A tutto? Come a tutto?
Io non posso dire no normalmente a nessuna cosa. Sempre quando qualcuno mi domanda qualche cosa, sempre cerco di vedere un po' perché mi dice e come posso aiutarlo. Per me quello è sempre un problema. È un problema grandissimo perché tante volte devo smettere di fare le cose che sto facendo per
aiutare qualcuno.
Per vedere come posso, non aiutare, aiutare, per vedere come posso dargli un po' di mano perché lui vada avanti. Perché tante volte quella persona non può andare avanti senza una piccola spinta. E per me, tante volte, quello è solo un pezzo di tempo piccolino e per lui può essere la fermata per anni o per mesi, non so.
C'è qualche personaggio storico che ammiri particolarmente?
Sì, ammiro tantissimi, ma sempre c'è uno dall'inizio, da quando ero piccolo, che era Alessandro Magno, perché lui era un ragazzino, 350 anni prima di Cristo.
Prima di Cristo.
Era un ragazzino che ha conquistato con la sua forza mentale, intellettuale, ha conquistato tutto, tutto un grande paese, ha fatto un impero pazzesco, e mi sembra, in un mondo dove non conosceva nemmeno quali erano le coordinate delle cose, e ha fatto, a me mi sembra che è stato, tutto sogni, era difficilissimo di avere un fine buono, anche è stato prossimo all'Himalaya, è passato di là, mi sembra un uomo, per i ragazzi, penso che un modello.
Un modello. Se avessi a tua completa disposizione l'ultima pagina del giornale a maggiore tiratura del paese, che messaggio trasmetteresti?
L'ho chiarissimo.
Qualcosa.
Dobbiamo tutti aggrupparci, ma aggrupparci per il bene e per fare il bene. Una delle cose che in questi anni soffriamo è il potere che, o la forza che sta facendo la politica su noi. Diciamo che in generale tutta la gente che ci comanda, che è sopra di noi, che dovrebbe dare soluzione a tutti i problemi, a qualsiasi problema, l'unico che cercano è di non sentire i problemi della gente. E quello è molto grave. È una cosa che dobbiamo cambiare la mentalità. È difficile, è difficile, perché l'umanità mai ha fatto questo. Sempre ha cercato le cose per se stesso. Ma o ci mettiamo tutti assieme o avremo dei problemi grossissimi nel futuro.
E l'ultima domanda, Alfonso. Se potessi telefonare all'Alfonso Borragan de 20 anni, cosa gli diresti? O che consiglio gli daresti?
È molto difficile, ma io le direi: Alfonso, dormi di più, che dormi pochissimo.
Molto importante.
Ma dopo di quello le direi: vai avanti, non scoraggiarti, perché normalmente nessuno ti appoggerà nella tua vita. Ricordati, nessuno ti appoggerà. Anche quando hai un'idea brillante che può modificare il mondo, che può aiutare a qualsiasi, tutti ti diranno: hai sbagliato, non è di qua. Nessuno ti appoggia. È incredibile che i grandi geni non sono appoggiati normalmente per nessuno. No, non perché io sono un genio, ma se abbiamo un genio, abbiamo un premio Nobel, abbiamo qualche persona che è unico, dobbiamo sempre incoraggiarlo, spingerlo. È difficilissimo che la società faccia questo con qualsiasi persona. Sempre cerchiamo di schiacciarlo. Per quello dobbiamo andare avanti, mi piacerebbe sempre avere quella capacità anche di aiutare e di spingere a qualsiasi che fa questa nascita dentro il gruppo.
Alfonso, è stato un vero piacere averti qui a For My Friend. Grazie mille per essere venuto e alla prossima.
È stato un vero piacere. Grazie.
Grazie, arrivederci.